L'editorialista di oggi, Luca Calamai. Luca, buongiorno.
Carissimi, buongiorno.
Allora, Luca, partiamo inevitabilmente dall'analisi della partita di ieri. Quanto amaro in bocca lascia la sfida di Praga?
Tanto, tantissimo. Ti devo dire che non siamo partiti bene con queste finali, perché credo che c'è una grandissima... grandissimi rimpianti per la sconfitta della Roma e grandissimi rimpianti per la sconfitta della Fiorentina. Allora, sentivo la perfetta analisi del mio amico Marangio, però partirei però da una premessa, no? Perché cosa succede oggi? Oggi la pancia di Firenze dice: ah, ma non si può stare così alti al 90esimo, come è possibile? No, ragazzi, cioè, la Fiorentina gioca a questo calcio, cioè non è che fa il calcio a comando, va bene? La Fiorentina ha conquistato due finali quest'anno giocando così, prendendosi quei margini di rischio che sono reali, giocando in quel modo, però giocando questo calcio. Quindi il concetto perché erano così alti, perché sono sempre così alti. E quindi non puoi estrapolare un momento della partita da un concetto generale. Dopodiché il gol nasce da... un errore di reparto, lo stesso errore di reparto che è stato commesso in occasione del gol di Lautaro all'Olimpico, dove ha sbagliato il centrocampista che non ha fatto la copertura, se non sbaglio, su Brozovic, ha sbagliato Quarta perché era troppo alto, ha sbagliato Milenkovic non fare la diagonale e Lautaro fa gol. Ieri che cosa succede? Succede, come diceva, che non rinvii centralmente, che non c'è la copertura su Paquetà, ma soprattutto che Biraghi non tiene la linea, perché c'è stato un tiro al piccione a Igor, che ha responsabilità grandissime, ma la prima responsabilità è di Biraghi che non tiene la linea. Allora, se fai il fuorigioco così alto, devi tenere la linea. Se Biraghi sei più basso, allora perché vai a chiudere eventualmente una diagonale difensiva? Quindi, errore del centrocampista, di chi non ha coperto Paquetà, errore di Biraghi che non tiene la linea, errore di Igor, che a fronte di uno che aveva giocato 90 minuti e 3-10, non solo non lo recuperi, ma non lo contrasti nemmeno. Cioè, puoi anche andare a fare un fallo, cioè, pazienza, puoi anche fare un fallo da ultimo uomo, resti 10 per mezz'ora supplementari, pazienza. Ti sei consegnato in maniera assurda, ma prima di questa azione, ragazzi, il USM non ha mai tirato un porto. Una volta con Rai, ha mai tirato un porto 90 minuti. E allora, se mi permettete, non è un problema l'atteggiamento difensivo se la squadra avversaria in una finale in 89 minuti non tira mai, se non una volta con Rice nel primo tempo. Forse i problemi sono altri, forse i problemi è che se ti giochi un calcio così coraggioso probabilmente devi avere qualcosa di più nella fase offensiva. Diciamo anche che, ragazzi, la Fiorentina non è stata fortunata, perché alla fine del primo tempo Kouamé prende il palo e Jovic fa gol e fuori gioco 30-40 centimetri. Dopodiché ha questa grande reazione d'orgoglio su un rigore che anche qui Biraghi, ragazzi, ha fatto una roba da una spiegazione, no? Però reagisce in 5 minuti, pareggia e Mandragora la palla per vincere la partita, perché se fa gol Mandragora vince la partita. Allora, il giudizio complessivo dal mio punto di vista non può che essere di assoluzione per la Fiorentina nel suo complesso. E resta evidente cosa serve alla Fiorentina se vuole fare un salto di qualità, perché se giochi quel calcio i tuoi giocatori più forti devono essere i due centrali difensivi, perché a loro chiedi un qualcosa che, credetemi, ve lo dico in virtù della mia esperienza, Cannavaro non avrebbe mai giocato con una linea alta così. Nesta non avrebbe mai giocato una linea così. Cioè, i grandi difensori non vogliono giocare con 25 metri di campo scoperti dietro, uno contro uno. Allora, se ti giochi questo calcio, devi avere il top, devi avere giocatori che hanno la velocità, la rapidità e l'abilità di proteggerti, perché altrimenti rischi gol da rinvio del portiere a questa Fiorentina, rischi perché è pericoloso come gioco. Ma questo gioco, e chiudo, lo ripeto per l'ultima volta, ha portato la Fiorentina, che è una squadra normale, ragazzi. Fiorentina è una squadra normale. Normale nel medio. La sua classifica all'ottavo posto, la fotografia del valore della squadra, no? È una squadra che, giocando con questo coraggio, ha conquistato due finali.
Assolutamente, Vince, vengo da te tra un attimo. Sì. Solo sì. Luca, un'altra per rimanere un po' sul gol, no? A fine partita, che giustamente hai paragonato molto a quello che è stato il gol di Lautaro in finale di Coppa. Hai parlato del coraggio, della linea difensiva, di come forse si deve avere di più in fase offensiva. Però è un problema all'interno di queste partite secche che bisogna mettere in conto, e quindi è un rischio calcolato, oppure è un qualcosa che si può coprire magari proiettandoci, no, magari sul nome di Vincenzo Italiano che piace alle big, magari serve semplicemente più qualità lì dietro nella capacità delle letture, perché Milenkovic nella conferenza prepartita disse: dobbiamo avere il senso del pericolo. Ecco, questo è mancato forse, un senso del pericolo che magari Italiano si aspetta dai singoli, non deve essere lui a richiamarli su, esatto, quello.
Allora, hai già detto tutto, non saprei cosa aggiungere. Ti dico solo che questo modo di giocare la Fiorentina in una finale contro il West Ham ha fatto sì che il West Ham non tirasse mai in porta. Cioè, non è che dice, cavolo, ho preso 5 contro 5 ripartenze, non hanno mai tirato in porta. In quell'episodio, perché va al manicomio Italiano alla fine? Perché in quell'episodio ti devi staccare. Ma basta che ti stacchi un metro, non di 10 metri. Devi avere, e lì sta all'abilità del giocatore. Cioè, hai visto cosa lui ha detto? Ma se devi staccarti in quella situazione, perché ti proteggi? Se poi non lo fanno, non è colpa di come gioca Italiano, perché nel gioco di Italiano prevede che a quel punto il difensore centrale, uno magari è pronto ad attaccare e uno si stacca un attimo. Se te fai due passi indietro, Igor non lo perde mai. Oppure, se te scegli l'opzione più rischiosa, però la linea deve essere perfetta. Se la linea è perfetta, è fuori gioco. Quindi non ha sbagliato l'idea di calcio, hanno sbagliato dei giocatori. Mi dite, certo, se però uno sbaglia, va in porta e potrebbe gol. E questo è il calcio di Italiano. Se no non prendi Italiano. Tornando al ragionamento che facevi te, che io trovo estremamente interessante, e per me Italiano, ve lo dico con grande franchezza, per me non è pronto per allenare il Napoli, perché deve ancora maturare delle esperienze anche di questo genere. Deve maturare queste esperienze, perché se ci pensi, anche contro l'Inter la Fiorentina ha giocato una partita forse addirittura superiore all'Inter, ma comunque non inferiore, non so qual è la vostra valutazione, ma più o meno è questo. Ma quando te alleni una grande squadra, sono i colpi dei grandi giocatori che poi fanno la differenza. La finale di Roma, della Coppa Italia, l'ha vinta Lautaro, 2 tiri, 2 gol e vai a casa. Ecco, tutto questo quando te poi incontri il Liverpool, il Real Madrid, il City, il Champions, sono i grandi campioni e poi fanno la differenza. Però Italiano deve essere ancora, completare un percorso che non vuol dire cambiare la propria idea di calcio, ma avere quel piccolo, quell'attenzione, quella piccola cautela in più, che poi secondo me fa accettare anche dai giocatori, perché ve lo ripeto, tante volte ho parlato in passato con giocatori, mi riferisco anche al tempo di Milan di Sacchi, e non gli piace giocare con tutto il campo scoperto dietro, perché poi sono loro, no, che fanno brutta figura. E quindi devi proprio riuscire a convincerli. Non lo so se l'Italiano è ancora pronto.
Vince?
Allora, intanto mi sarebbe piaciuto se Luca mi avesse potuto vedere, che io in questo momento annuivo ogni cosa che diceva, perché mi trovo d'accordo veramente su tutto, e partirei da quest'ultima cosa che ha detto. Però prima voglio fare un'analisi. Vedi, tutti quelli che adesso immagino se la prendono con Italiano, anche la difesa troppo alta, abbiamo spiegato tutto di questa difesa, anzi ha spiegato tutto Luca in maniera perfetta, però il motivo per cui non esiste una formula magica lo hanno insegnato queste due finali che abbiamo per ora perso, quella di Budapest e quella di Praga, perché a Budapest abbiamo visto l'identità Mourinho, che è un'identità difensivista, altro che linea alta, linea bassissima, guerra, battaglia, e l'hai persa. Identità Italiano, identità più moderna, alta, propositiva, hai schiacciato il West Ham, non ha mai tirato in porta e hai perso. Quindi non è il come giochi, ma è chiaramente l'attenzione, la concentrazione, anche la fortuna. Le finali sono una storia a parte, le finali non... ecco perché sabato noi possiamo prevedere qualunque cosa, perché se dovessimo ragionare sulla carta, sabato l'Inter non scende in campo, pur giocandosela, perché il City è nettamente più forte. Però proprio perché le finali raccontano storie diverse, sono un concentrato di tante situazioni, dalla fortuna all'errore, alla concentrazione, allo stato di salute del giocatore portante, a un piccolo errore di lettura di un giocatore, di un difensore. Ci sono tante cose, partite veramente a scacchi, non si possono decifrare. Detto questo, però, una cosa che emerge è quella che ha evidenziato Luca, cioè la mancanza, forse possiamo dire, di esperienza. Quindi anche io concordo, cioè se il Napoli nella sua lista di 40 allenatori, oggi credo siano arrivati a 72, hanno aggiunto qualcun altro, vediamo, però ne parleremo dopo. Se punti su Italiano, posto che da quello che so, e magari chiedo anche questo a Luca, la Fiorentina già ha fatto una chiamatina a Aquilani, che mi sembra anche un altro, anche lui dovrebbe fare un po' più di esperienza prima di arrivare alla Fiorentina, però ne ha fatta tante, ha dimostrato di grande valore, quindi la Fiorentina come casca bene. Però anche io, fossi in Italiano, resterei a farmi le ossa almeno un altro anno a Firenze, e fossi nel Napoli mi farei qualche domanda, non perché Italiano non sia in gamba, ma perché Italiano, per fare lo step Fiorentina-Napoli, secondo me farebbe il passo più lungo della gamba, no Luca?
No, ma sicuramente, ma ti faccio un'altra riflessione. Il grande merito di Italiano, ma credimi, è stato la cosa più bella, oltre ad aver dato identità, e se stai, io amo gli allenatori che danno identità, perché te sai cosa prendi, capito Vincenzo? Cioè certo, io, è come vai al mercato, vuoi qualcosa, ecco, lui mi fa questo, prendo questo, lo prendo e so cosa mi porta e non mi porta, e quindi questo è sicuro. Ma io ti faccio un altro riferimento: il grande merito di Italiano è stato quello di entrare nella testa di un gruppo di giocatori normali, e con loro ha fatto una sfida. Ma è più facile farlo con un gruppo di giocatori normali, perché il giocatore normale ti si concede, e te poi con quell'idea di gioco rendi un po' più forte una squadra normale, va bene? Sì. Ma è diverso entrare nella testa dei giocatori importanti. Cioè, l'Italiano deve andare a Napoli con una squadra che ha adorato Spalletti e deve convincere un gruppo di giocatori a cambiare modo di giocare a calcio. Sai cosa deve avere, Vincenzo? Tanta fortuna. Devi partire subito bene, se no il giocatore ti molla in un nanosecondo. Non solo, sì. Se te poi dopo, non so, dovessi, io mi auguro di no, dovessi perdere Osimhen o dovessi perdere dei giocatori importanti, e te vai a intercettare un giocatore importante, sai qual è la prima cosa che ti dice dopo lo stipendio? Ti allena. E lui vuole è molto più tranquillo se c'è un allenatore che ha status, perché il giocatore importante è più sereno di consigliarsi a un allenatore che ha prestigio, che ha valore, perché ci si confronta a un certo livello. Italiano deve ancora conquistare questa stima a livello internazionale. Terzo aspetto, ti ragiono con Italiano. Per me Italiano è molto bravo, ma dove vai? A Firenze, cioè la tua squadra, devi andare in sede, bussare alla porta e devi dire: stavolta però mi dovete prendere uno che fa gol. Uno, ma che faccia gol. E mi dovete prendere un portiere, perché a Fiorentina è un portiere normale, devi avere un portiere forte. Con questo gruppo, e due rinforzi importanti che la Fiorentina può avere anche attraverso i soldi della Supercoppa italiana, eccetera, eccetera, ti fai un campionato, credo, che la Fiorentina l'anno prossimo sta lì tranquillamente, settimo, ottava, sesta, sta lì. Dopodiché, fra un anno, secondo me si libera la panchina della Juve, la panchina del Milan, dipende da cosa succede all'Inter, ma potrebbe liberarsi anche la panchina dell'Inter. Ma se fai un grande campionato, scegli. Io oggi vorrei andare a allenare tutto meno che il Napoli, perché se vinco il campionato con 10 punti sulla seconda, ho fatto perdere Spalletti. Quindi, come vedete, poi ci sarà il problema di Giuntoli, poi ci saranno altri problemi, perché è normale, perché è giusto, il Napoli deve fare delle battaglie, no? Quindi arrivi su situazioni che sono anche non semplici. Ma dove vai? Sei giovane, stai in una società sana, un presidente ricco, vai a battere cassa per avere non la luna. Se te prendi uno che fa gol, se prendi un portiere, poi va via Amrabat, andrai a prendere un centrocampista, ma spalterò 40 milioni ne prenderai. Va via Gonzalez, vai a prendere Orsolini, ma se sei proprio convinto che Orsolini sia peggio di Gonzalez, o la faccio dei nomi a caso, no? Ma soprattutto hai un tuo gruppo di lavoro che non è alla fine di un percorso, è dentro un percorso. Quindi a questo gruppo se puoi chiedere ancora qualcosa, perché li hai portati in due finali. Però questo è... poi parlo con qualcuno e dice sì, ma te lo rifiuteresti Napoli la squadra, e allora poi se tutto è centrato sul presente, allora è chiaro che rifiuta Napoli. Va.
Però Luca, capisco la domanda che è difficile dire di no, però secondo me la grandezza del futuro di un giocatore o di un allenatore nel capire il momento,
Anche perché Vince, scusami, entra a gamba tesa, come diceva giustamente Luca, tu vai a Napoli e l'obiettivo minimo è devi fare la semifinale di Champions, se no hai fatto peggio dell'anno prima, cioè vai lì sapendo che vai a perdere, cioè vai per perdere rispetto all'anno scorso.
Ma vedi, poi ci sono dei tempi, perché se no fai la fine di Pirlo, fai la fine di Zaghi, fai la fine di Gattuso, cioè devi essere pronto quando fai un salto, e lo dico, guarda, non da fiorentino, cioè oggi a Firenze c'hai una proprietà forse la più strana d'Italia, una proprietà che ha voglia di crescere in maniera intelligente, ma ha voglia di crescere, c'hai un tifo che ti accompagna da matti, una squadra che è dalla tua parte, e tu sei un allenatore giovane che hai 20 anni di carriera davanti, che finisce tutto domattina. Allora le tempistiche, secondo me, in un percorso di crescita di una persona sono importanti. Poi però c'è anche l'ambizione personale. E lì mi fermo, perché a fronte dell'ambizione personale, chiaramente, se tu mi dici preferisci allenare la Fiorentina o il Napoli, che discorso.
Vabbè, non altro ragione di meno. La fila potrebbe essere andare a giocare la Champions l'anno prossimo, ed è comprensibile, sia chiaro, però...
Cioè, è un grande rischio, ma se lo assume anche il Napoli,
certo,
ragazzi,
certo.
Perché noi stiamo ora, io sto ragionando con l'occhio di italiano, ma mi spieghi se che sai tutto di Napoli, qual è il filo conduttore che lega, non so, il tecnico spagnolo che loro cercavano e italiano?
No, nulla.
Qual è il legame? Cioè, stiamo parlando di uno già fatto, che ha lavorato in grandissimi club, commissario tecnico. Qual è il senso di questo? Uno che ha fatto 7 partite in conference.
Ti dico di più, da una strada dove mi trovo adesso ancora tutta bardata di azzurro, con tutti i scudetti, Maradona, quasi vive ancora nel mito di Maradona, per farti capire, nonostante sia uno scudetto che racconta la modernità, no? Però il fatto stesso che De Laurentiis, in maniera un po' da sborone, dai, diciamocela, racconta di questi 20-30 nomi sul suo taccuino, raccontano, non tanto, lui vorrebbe farlo passare come un bluff, che lui sa chi prende ma non lo vuole far sapere agli altri, in realtà non sa neanche lui chi prendere, e lo dimostra il fatto che prima insegue Luis Enrique, poi dice vediamo italiano, però magari Benitez potrebbe essere un ritorno importante.
Guarda, ti dico un'altra cosa, io non so se sono i passaparola di un mondo, ma anche a me mi avevano parlato di Mancini, ora ti ripeto, io non so se sono passaparola di un mondo. Ma capisci che non c'è un senso logico in questi
nessuno.
Cioè, allora, poiché ho la convinzione di pensare che De Laurentiis, che ha 1000 difetti, ma sia un uomo intelligente, secondo me lui, qual è il profilo, ce l'ha chiaro in testa. Poi bisogna vedere chi riesce probabilmente a liberarsi, cioè ci sono le situazioni. Ma ora in questo momento lui crea confusione, perché questo l'aiuta a non avere pressioni su chi lui c'ha in testa di prendere. Oh, poi magari vuoi veramente italiano e prendi italiano, io non voglio, non sono...
Prendeste italiano, Aquilani ti piacerebbe come soluzione per il posto italiano?
Non è pronto, e siamo allo stesso discorso di italiano.
Certo.
Guardate, io lo so che chi non è fiorentino fa fatica a entrare in questa logica, ma io quando ho avuto la fortuna di vivere lo scudetto della Roma con Lidl, Lidl una volta ebbe il piacere di accompagnarla a casa, erano ancora i tempi in cui vivevi le squadre, e lungo la strada mi disse: sai qual è il posto più difficile dove ho lavorato nella mia vita? E io disse: no, mister, qual è? Firenze. Pensa, lui fece un anno e arrivò benissimo, quinto, sesto. Dice: Firenze, sai cosa successe una volta? Dicemmo 4-0, uscì verso il bar, 2 tifosi vengono da me e dicono: mister, ma come si fa a sbagliare quel quinto gol? Non è facile Firenze,
No.
Non è facile per i giocatori, non è facile per gli allenatori. Firenze non ha i titoli dei grandi club, ma qui c'è una pressione da grande club. Allora, il discorso che ho fatto prima su Napoli, la Fiorentina si viene sulla panchina della Fiorentina parte da due finali, due finali. Quindi è lo stesso ragionamento, cioè per prendere Aquilani te dovresti avere, lo dico senza, perché qui c'è un tasso di permalosità altissimo, dovresti avere una struttura societaria di livello assoluto, gente di calcio straordinari che in grado di proteggere un allenatore che va a fare un salto di qualità. Dovresti comprare i giocatori forti e anche di personalità, perché lo devono aiutare, e lui deve fare l'operazione inversa che dovrebbe fare l'italiano a Napoli, cioè lui che gioca un calcio moderno ma un po' più cauto dovrebbe dire alla squadra: no, ora fermi ragazzi, non si gioca più che si va uomo contro uomo, un po' meno, e il giocatore se va bene bene, ma se non funziona rimpiange il precedente,
Certo.
Allora se va via questo, devi trovare un allenatore che abbia, conosca la Serie A, che abbia più un mestiere, non è facile, perché poi la Fiorentina non ti offre quelle certezze da un punto di vista economico ma anche di progettualità di risultato dei grandi allenatori, no? Ecco, io ti faccio per Napoli, per esempio.
Io lo so che tu aspetti il momento in cui Spalletti sbarchi a Firenze.
No. Allora, Spalletti, se vuoi sapere il mio parere, allora sì. Spalletti ha, no, io penso che lui non allenerà mai la Fiorentina, perché lui è fiorentino.
È il sogno, però.
È il tifoso della Fiorentina, ha un carattere, sì. E lui una volta disse: ma se io poi ho un problema, magari finisco per litigare con i tifosi della Fiorentina, non posso più vivere a Firenze. Invece io vivo a Firenze, ho la mia bicicletta, giro per strada, mi salutano, mi ringraziano e mi vogliono bene. Quindi no, io penso, se voglio fare, che Spalletti aspetta di allenare la nazionale, perché questo
potrebbe, sì, però.
La sua prossima sfida, il suo prossimo grande sogno è questo. Cioè,
è vero.
Si sta per esaurire un ciclo di Mancini, ma secondo te, se fra un anno Mancini finisce un percorso, ma e c'hai Spalletti libero, non ti verrebbe se federazione dire troviamo Spalletti?
Beh, anche perché le scadenze sono quelle, no? Quindi avrebbe...
E lo sai a quanto sta lui di casa da Firenze? A Coverciano?
Ah, 800 metri proprio, lui sta proprio di casa lì.
Se la fa a piedi, così.
Sai quanto sta il suo paradiso, che è Montaioni? 14 chilometri.
Mamma mia.
Beh, casa e chiesa a quel punto, è meglio di così proprio.
Ti dico un'altra cosa io, lo farei ora questo passaggio.
Guarda che, ma certo.
Con tutto il rispetto per Mancini, però lo farei ora, anzi certo. Ieri lo farei.
Bravo, perché? Lo sai perché? Perché Mancini non si diverte più per fare questa cosa, ha voglia di fare altre cose. Spalletti sogna solo questo, quindi con la lucidità che ti contraddistingue, ora lo dovresti fare questo passaggio, perché ora è il momento... di prendere un allenatore che ti darebbe l'anima e il cuore. Non so se Spalletti sia altrettanto bravo a fare il commissario tecnico come lo è nel fare la squadra, perché lui la deve vivere, la squadra, per rendere al massimo lui deve starci dentro la squadra. Ma comunque sarebbe una bellissima sfida per il calcio italiano e anche per lui.
Fantastico. Sicuramente. A proposito di sfide per il calcio italiano, Luca, per salutarci velocemente, la finale di sabato, non possiamo non proiettarci,
allora,
sulla sfida di Istanbul.
La finale di sabato, io vi dico che dal mio punto di vista è molto meno scontata di quello che potrebbe apparire, per tre motivi. Uno, perché l'Inter aspetta solo quella da mesi. L'Inter non ha giocato la finale di Coppa Italia, non ce l'aveva nella testa. L'ha vinta perché è forte, d'accordo?
È
talmente forte che ha fatto due colpi la usare e l'ha vinta, ma non la testa, il giocatore italiano, comunque il calcio italiano si pone delle partite e le aspetta per mesi, quella è la partita che aspetta. L'Inter farà una grande partita, sicuramente farà una grande partita, può non bastare, ecco, questo è un altro ragionamento, ma non vi aspettate tiri al piccione, sarà una partita vera, ma se non è questo Guardiola lo sa benissimo, e vedremo un'Inter vera, anche perché poi Simone Inzaghi le sa preparare bene, quindi che ti devo dire, no favoriti, più che favoriti, ma nessuna cosa scontata, e non lo dico perché è troppo comodo, no, dire così ti fai il sedere da tutto, no, lo dico perché quando noi italiani con la nazionale, con le squadre di club, miriamo una cosa e ci arriviamo, credetemi, noi siamo una brutta gatta per chiunque, perché l'Inter se gioca bene la figli male, perché se gli altri ti attaccano come ti attaccheranno, c'ha la possibilità di far molto male. Se il centrocampo sta bene, ragazzi, il centrocampo è l'Inter, è tanta roba, il portiere è forte. Cioè, l'Inter non è una squadra, è una squadra che c'è tutta. L'Inter dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma come fate ad arrivare a quella distanza da Napoli? Perché l'Inter è forte come il Napoli, esattamente forte come il Napoli. E allora in una partita secca ce la giochiamo. Ti devo anche dire che il fatto che ha vinto l'Estremo, ha vinto una spagnola, ha vinto un inglese, abbiamo portato tre squadre in finale, dai, speriamoci, dai.
Speriamo. almeno una.
Ci speriamo. Ciao Luca, grazie.
Grazie a voi.